Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche danno, naturalmente. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, veramente porta l'Immacolata in tutti i cuori. Pensa che i nostri amici che abitano nel sud Italia hanno proprio fatto l'esperienza dell'Immacolata perché sono coperti da un mantello, da un fitto mantello bianco immacolato. Allora, pensa un po', ha coperto tutte le nostre macchie, vero?
Sì,
Con
tutta la.
la neve, sì, bianco più della neve. Allora, noi naturalmente ci rivolgiamo al campanile, al tabernacolo della nostra parrocchia e facciamo il solito atto di riparazione insegnato dall'angelo ai tre pastorelli. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti amo.
amo,
E vi domando perdono per tutti quelli che non
quelli che
credono,
non
non
credono,
adorano,
non
non
adorano, non
sperano e
sperano e
non vi
non vi
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi offro
e vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima
divinità
e
di Gesù
divinità di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente nel
presente in
tabernacolo
Cristo.
della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo. In riparazione degli
Oltraggi,
oltraggi, sacrilegi, indifferenze
indifferenze,
con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo
per il suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore e del cuore
cuore,
immacolato di
immacolato di
Maria,
Maria,
io vi domando la conversione dei
dei
poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Ecco, rendiamo grazie a Dio anche per questo richiamo angelico, che poi interessante perché l'angelo sappiamo che vuol dire messaggero, pertanto queste parole non le ha pensate o scritte o recitate l'angelo di sua iniziativa. Essendo messaggero, questa preghiera viene direttamente da Dio, dice insegna questa preghiera e lui l'ha ripetuta. Pertanto è Dio che ha fatto la diagnosi del nostro tempo così travagliato, mostrando che manchiamo di fede, molto debole questa fede, molto debole per quello che profittano tutti i diavoli, tutte le sette, profittano perché noi siamo deboli di fede se poi ce l'abbiamo. Ecco, fede, l'adorazione in cielo la fanno tutti gli angeli, i santi, tutti quanti i patriarchi, tutti adorano Dio. Noi sulla terra, che dovremmo vivere di gratitudine verso Dio, siamo diventati idolatri e abbiamo un vitello d'oro che si chiama euro, si chiama dollaro, che si chiamano marche di macchine, di vestiti firmati, eccetera. Siamo diventati idolatri, ma speranza, non ne parliamo neanche per non deprimere coloro che già sono in crisi e si sentono oppressi, vero? E amore, amore per quelli che non amano, cioè sarebbero quelli che non, chi mi ama osserva la mia parola, cioè la mette in pratica, no? Allora questi qui li devi andare a cercare. Perché poi uno basta che faccia una piccola cosa in orizzontale, pensa di essere a posto, no? Ma questa la fanno anche i settari. Cioè il problema è piuttosto la carità verso Dio, visto che il primo comandamento è amare Lui con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e poi uniti a Lui, perché questo amore è unitivo, ecco, con il suo amore riusciamo ad amare anche il prossimo. Ma questo prossimo poi, intanto dobbiamo cominciare dal prossimo più vicino, quello che sta proprio a gomito con noi, andiamo a cercare il prossimo al Polo Nord, che è più facile, perché con quello là non hai mai avuto discussioni, non sai neanche se è simpatico o antipatico. Per cui, ecco, noi facciamo fatica ad avere l'amore verso il prossimo vicino. Andiamo in cerca di quelli lontani, così forse è più facile, magari con cose da poco ci mettiamo a posto la coscienza, però questa cosa qui l'abbiamo inventata noi perché non corrisponde alla verità. Allora, vediamo un po', per esempio, poi mostra, cioè la cartella clinica è questa qua, no? Questi quattro elementi, vero? E poi mostra l'altra sciagura, praticamente i sacrilegi nei confronti della Santissima Eucaristia. Pertanto, prima di cominciare le apparizioni, questa è un'ipocrisia questa qui di quest'anno 2017 e quello 2016, facciamo festa, sono i 100 anni delle apparizioni della Madonna, ipocriti, non avete fatto niente di quello che la Madonna ha chiesto e volete far festa, ma come si fa a festeggiare una cosa che l'abbiamo calpestata per 100 anni, capite? Per cui sono cose incredibili, allora festeggiamenti di qua, festeggiamenti di là, e andiamo tutti e facciamo, ma abbiamo fatto quello che ci ha chiesto? No. E allora come fai a fare la festa? No? Vai dalla Madonna e dici, facciamo festa. Lei, seria, triste, dice, in 100 anni sapete quante spine mi avete piantato in questo mio cuore immacolato? Non avete fatto niente di quello che Dio mi ha mandato a dire, di quello che Dio ha mandato l'angelo a dire. Non avete fatto niente, avete aumentato i peccati e venite qua a far festa. Ma che festa volete fare? La festa ve la faremo fare noi tra un po'. Allora, la festa della purificazione. E va bene. Allora, in controtendenza di questo tempo di mancanza di carità verso Dio, che è verità, e verso il prossimo, a cui la devi rivelare tutta intera come è, pensate un po', c'è, se io adesso vi leggo un, non so, penso di non averlo già fatto, vero? Il peccato che può condurre alla dannazione eterna è il sacrilegio. Ve l'ho letto io, non me lo ricordo neanche più.
No, non ricordo, Claudio.
No, del cardinal Siri?
No.
No, lui lo riporta, no? Lui come cardinale riporta non delle cose che ha pensato lui, lui crede a queste cose e le riporta in un suo scritto e riporta, diciamo, la visione di San Giovanni Bosco. Qui dice, San Giovanni Bosco, ecco, ci insegna questa cosa qua. Io, come vescovo, vero, ve la ripeto perché state attenti, verranno tempi in cui vi diranno il contrario di quello che pensa il cielo e noi vogliamo correggere e censurare anche il Signore verità infinita. Sentite qua, tenetevi stretti perché naturalmente sarà sconvolgente. Vorrei anche dire questo, ecco, questo è un avviso, per cui diciamo, dopo aver sentito questo che io vi leggerò, ci sentiremo tutti dei miserabili, poveri, disgraziati, diciamo, anche con timore di dire, ma veramente io avrò confessato tutto, avrò fatto tutto quello che dovevo, cominceranno gli scrupoli. Allora, diciamo che poi al termine, me lo ricordi Anna, così spieghiamo come bisogna risolvere questo problema. Allora, cominciamo. Allora, un peccato che può condurre alla dannazione eterna è il sacrilegio. Disgraziato colui che si mette su questa strada, ma sapete quanti ne sono oggi? Commette sacrilegio chi volontariamente nasconde, perché se uno non se lo ricorda è un discorso, no? Però diciamo che nasconde in confessione qualche peccato mortale, per cui se tu lo sai e non lo confessi, ecco, questo qua è un sacrilegio. Se invece non l'hai detto perché non te lo ricordi, perché è passato, ecco, magari può darsi che il Signore poi più in là ti faccia venire in mente qualcosa che tu hai fatto, allora in quel caso lo confessi, però non c'è malizia perché non l'hai confessato perché non lo ricordavi. Ora dice il confessare qualche peccato mortale, oppure si confessa senza la volontà di lasciare il peccato o di fuggirne le occasioni prossime. Quasi sempre chi si confessa in modo sacrilego compie anche il sacrilegio eucaristico perché poi riceve la comunione in peccato mortale. Allora, anche con questa storia dell'amoris letizia, no? Che c'è una confusione, cioè, adesso non tratto quell'argomento perché sennò dobbiamo fare una trasmissione e la faremo, insomma, ma praticamente dice, beh, io vorrei tentare di vivere come fratello e sorella, però non so se ce la faccio, per cui tu devi fuggire le occasioni prossime del peccato. Per cui se non fuggi le occasioni prossime del peccato, già tu ti metti nella condizione di peccare, per cui non ti penti del male e non vuoi farne penitenza, per cui ti metti di nuovo vicino al fuoco per bruciarti un'altra volta. Pertanto stiamo attenti. Allora sentite un po'. Racconta San Giovanni Bosco, per cui non era Pinco Pallino, voglio dire, era San Giovanni Bosco. Allora, mi trovai con la mia guida, cioè era l'angelo custode, che bello, l'angelo custode ce l'abbiamo tutti, però non abbiamo i contatti con lui, allora, cioè, così apparenti, ma non abbiamo una grande unione, vero, di volontà con l'angelo custode. Allora, mi trovai con la mia guida, l'angelo custode, in fondo a un precipizio che finiva in una valle oscura. Ed ecco comparire un edificio immenso con una porta altissima che era chiusa. Toccammo il fondo del precipizio. Un caldo soffocante mi opprimeva. Un fumo grasso, pensa un po', il fumo grasso, incredibile, no? Un fumo grasso, quasi verde, e guizzi di fiamme sanguigne si innalzavano sui muraglioni dell'edificio. Allora, domandai, dove ci troviamo? Chiede lui all'angelo custode. E l'angelo gli dice, leggi l'iscrizione che c'è sulla porta. Mi rispose la guida, cioè l'angelo, mi dice, leggi cosa c'è scritto. Guardai e vidi scritto, ubi non est redentio, cioè dove non c'è redenzione. Intanto vidi precipitare dentro quel baratro prima un giovane, poi un altro e poi altri ancora, tutti avevano scritto in fronte il proprio peccato. È bene che ci guardiamo allo specchio per vedere questo peccato scritto sulla nostra fronte, no? E non è scritto sulla pancia, non è scritto sulla fronte. Allora, mi disse la guida, ecco la causa prevalente di queste dannazioni, i compagni cattivi, i libri cattivi, le perverse abitudini. A noi possiamo mettere internet, tutte quelle cose là, film, giornali, eccetera, eccetera. Quei poveri ragazzi erano giovani che io conoscevo, dice Don Bosco. Domandai all'angelo. Ma dunque è inutile lavorare tra i giovani se poi tanti fanno questa fine. Come impedire tutta questa rovina? Quelli che hai visto, dice, sono ancora in vita. Questo però è lo stato attuale delle loro anime. Se morissero in questo momento verrebbero senz'altro qui, disse l'angelo. Dopo entrammo nell'edificio. Si correva con la velocità di un baleno. Sboccammo in un vasto e tetro cortile. E lessi questa iscrizione, gli empi andranno nel fuoco eterno. L'angelo dice, vieni con me, soggiunse. Mi prese per una mano e mi condusse davanti a uno sportello che aperse. Mi si presentò allo sguardo una specie di caverna immensa e piena di un fuoco terrificante che sorpassava di molto il fuoco della terra. Questa spelonca non ve la posso descrivere con parole umane, in tutta la sua spaventosa realtà. All'improvviso cominciai a vedere dei giovani che cadevano nella caverna ardente. La guida, l'angelo, disse: «L'impurità è la causa della rovina eterna di tanti giovani». Questo lo ha detto anche la Madonna Fatima. I peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne, cosa che oggi non te la fanno manco confessare. Anzi, guai a chi non li fa. Le ragazzine e quelli che poi le provocano, perché io dico anche queste cose qua. Allora, dico, la donna, vero, che provoca anche i pensieri e i desideri, no? Che va in giro svestita, non sa cosa gli costerà. Per cui vestitevi, io sono contento che nevichi al sud, così vi vestite, nevicasse tutto l'anno, così andate in giro con le pellicce, andate in giro con, ecco, vestite dalla testa ai piedi, no? Ecco, allora, dico, perché uno fa il peccato, l'altro, diciamo, lo procura con, anche con la moda e con il modo di comportarsi, no? L'impurità è la causa della rovina eterna di tanti giovani, ma se hanno confessato, dunque se hanno peccato, si sono poi anche confessati, sì, dice, sono confessati, ma le colpe contro le virtù della purezza le hanno confessate male o del tutto taciute. Ad esempio, uno, è l'angelo che dice queste cose, aveva commesso 4 o 5 di questi peccati, ma ne aveva detto solo 2 o 3 perché si vergognava, no? Ve ne sono alcuni che ne hanno commesso uno nella fanciulezza e per vergogna non l'hanno mai confessato o l'hanno confessato male. Sentite che botte! Altri non hanno avuto il dolore e il proposito di cambiare. Qualcuno invece di fare l'esame di coscienza cercava le parole adatte per ingannare il confessore. E chi muore in questo stato decide di collocarsi tra i colpevoli non pentiti e tale resterà per tutta l'eternità. Ed ora vuoi vedere perché la misericordia di Dio ti ha portato qui? Cioè, l'angelo sollevò un velo e vidi un gruppo di giovani di questo oratorio che conoscevo bene, tutti condannati per questa colpa. Fra questi ce n'erano alcuni che in apparenza avevano una buona condotta, sembravano degli angioletti, sembravano. La guida mi disse ancora: predica sempre ovunque contro l'impurità, ma tu senti in chiesa se parla di queste cose qua? Non se ne parla proprio. Se vai a confessare dice, ma sai, siamo fatti così. Predica sempre ovunque contro l'impurità. Poi parlammo per circa mezz'ora sulle condizioni necessarie per fare una buona confessione e si concluse: bisogna cambiare vita, bisogna cambiare vita. Cioè l'angelo dice: devi cambiare vita, è inutile che la giriamo, no? Adesso comunione, risposati, no, dico, devi cambiare vita, no? Se tu sei in purgatorio, non è che sei mezzo in purgatorio e mezzo in paradiso, sei in purgatorio perché hai fatto i peccati, tu li hai fatti, devi cambiare vita e fai penitenza. Ora che hai visto i tormenti dei dannati, l'angelo, no? Ora che hai visto i tormenti dei dannati, bisogna che anche tu provi un poco l'inferno. Sentite, aprite bene le orecchie. Usciti da questa orribile, da quell'orribile edificio, l'angelo mi afferrò la mia mano e toccò l'ultimo muro esterno, neanche quello interno, ma quello esterno. Io emisi un grido di dolore. Cessata la visione, notai che la mia mano era realmente gonfia, vero? Per cui se fosse stato un sogno, vero, non si sarebbe bruciato la mano, era gonfia, vero? Per una settimana portai la fasciatura. Sentite il resto, queste cose qua le dovrebbero gridare dai palazzi vaticani, va bene, sentite qua. Padre Giovan Battista Ubanni, gesuita, racconta che una donna per anni, confessandosi, aveva taciuto un peccato di impurità. Arrivati in quel luogo, 2 sacerdoti domenicani lei, che da tempo aspettava un confessore forestiero perché si vergognava, pregò uno di questi di ascoltare la sua confessione. Usciti di chiesa, il compagno narrò al confessore di aver osservato che mentre quella donna si confessava, uscivano dalla sua bocca molti serpenti. Però un serpente più grosso era uscito solo col capo, ma poi era rientrato di nuovo. Allora anche tutti i serpenti che erano usciti rientrarono. Ovviamente il confessore non parlò di ciò che aveva udito in confessione, ma sospettando quel che poteva essere successo, fece di tutto per ritrovare quella donna. Quando arrivò presso la sua abitazione, venne a sapere che era morta appena rientrata in casa. Mamma mia! Saputa la cosa, quel buon sacerdote si rattristò e pregò per la defunta. Questa gli apparve in mezzo alle fiamme e gli disse: «Io sono quella donna che si è confessata questa mattina, ma ho fatto un sacrilegio. Avevo un peccato che non mi sentivo di confessare al sacerdote del mio paese. Dio mi mandò da te, ma anche con te mi lasciai vincere dalla vergogna e subito la divina giustizia mi ha colpito con la morte mentre entravo in casa. Giustamente sono condannata all'inferno». Dopo queste parole si aprì la terra e fu vista precipitare e sparire. Scrive padre Francesco Rivignet, l'episodio è riportato anche da Sant'Alfonso, che in Inghilterra, sentite questa, che in Inghilterra quando c'era la religione cattolica, il re Anguberto aveva una figlia di rara bellezza che era stata chiesta in sposa da diversi principi. Interrogato dal padre se accettasse di sposarsi, rispose che non poteva perché aveva fatto il voto di perpetua verginità. State attenti. Il padre ottenne dal papa la dispensa, ma lei rimase ferma nel suo proposito di non servirsene e di vivere ritirata in casa. Il padre la accontentò. Cominciò questa bella ragazza cominciò a fare una vita santa, preghiere, digiuni e varie altre penitenze. Riceveva i sacramenti e andava spesso a servire gli infermi in un ospedale. In tale stato di vita si ammalò e morì. Una donna che era stata sua educatrice, trovandosi una notte in preghiera, sentì nella stanza un gran fracasso e subito dopo vide un'anima con l'aspetto di donna in mezzo ad un gran fuoco e incatenata tra molti demoni. «Io sono l'infelice figlia del re Anguberto. Ma come? Tu dannata, con una vita così santa? Giustamente sono dannata, per colpa mia. Da bambina io caddi in un peccato contro la purezza. Andai a confessarmi, ma la vergogna mi chiuse la bocca. Invece di accusare umilmente il mio peccato, lo coprì in modo che il confessore non capisse nulla. Il sacrilegio si è ripetuto molte volte. Sul letto di morte io dissi al confessore vagamente che ero stata una grande peccatrice. Ma il confessore, ignorando il vero stato della mia anima, mi impose di scacciare questo pensiero come una tentazione, cose che succedono oggi tutti i giorni. Poco dopo spirai e fui condannata per tutta l'eternità alle fiamme dell'inferno. Detto questo, disparve, ma con così tanto strepito che sembrava trascinarsi il mondo e lasciando in quella camera un odore ributtante che durò parecchi giorni. L'inferno è la testimonianza del rispetto che Dio ha per la nostra libertà. L'inferno grida il pericolo continuo in cui si trova la nostra vita e grida in modo tale da escludere ogni leggerezza, grida in modo costante da escludere ogni frettolosità, ogni superficialità, perché siamo sempre in pericolo. Quando mi annunciarono l'episcopato, cioè il cardinale, dice, no? Quando gli dissero il Papa vuol farti vescovo, no? La prima parola che dissi fu questa, dice il cardinal Sirica, amicissimo di Padre Pio, diciamo, e Padre Pio gli voleva tanto bene a questo cardinale. Dice, tu sarai vescovo. Io la prima parola che ho detto, ma io ho paura di andare all'inferno. Hai capito? L'umile dice, io ho paura di andare all'inferno. Invece oggigiorno, ma ti fanno venire, dice, ma non pensate a queste cose qua, ma che, capite? Però è interessante perché questa, diciamo, questa lettura che vi ho fatto adesso corrobora quell'altra che io avevo fatto anni fa e che parlava di Santa Teresa d'Avila, la quale Gesù Cristo, non era l'angelo, Gesù Cristo gli ha fatto vedere le anime che vanno all'inferno come fitta nevicata d'inverno in Sud Italia. Anime che vanno all'inferno. Allora, dice, ma chi sono costoro? Dice, sono cristiani. Ma no, è possibile che sono cristiani, saranno musulmani, saranno. No, dice, sono cristiani come te. Beh, ma allora avranno vissuto male la loro vita, non si saranno mai confessati. No, ci sono anche confessati. Ma allora, com'è possibile? Ma non si saranno confessati sul letto di morte? Si sono confessati sul letto di morte. Allora com'è possibile che siano finiti all'inferno? Perché si sono confessati male. E oggigiorno vai a trovare quelli che si confessano bene e quelli che confessano bene. Il nostro caro Don Attilio ti aiutava, andavi a confessarti e ti diceva, ti faccio io le domande e tu basta che dici sì o no, era più facile. Ma poi un tempo c'era anche questa bella cosa, che c'erano i confessionali con una grata fitta, che se tu dovevi andare a dire, padre, io sono stato un maiale, nessuno sapeva chi eri, no? Invece adesso devi presentarti davanti a uno e dirgli che sei stato un maiale, per cui ti vergogni di dire che sei stato un maiale, capisci? Tutte le ha inventate il maligno, no? Per portarsi le anime a casa sua. E non ve ne dico altre perché sennò vi spaventate. Ma allora adesso diciamo come si fa a risolvere questo problema. Il Signore dice, anche se il tuo peccato fosse come scarlatto, io ti renderò più bianco della neve, con il suo sangue naturalmente. Allora tu devi andare umilmente, prima di tutto ti fai l'esame di coscienza e devi dire, primo comandamento, secondo comandamento, ma allora, non desiderare la donna ad altri. Allora, però dico, la donna ad altri che cosa fa per essere desiderata? E queste le donne non lo confessano, padre, io vado in giro mostrando le mie presunte bellezze e così la gente mi guarda e io sono tutta contenta che mi guardano perché sono vanitose, faccio di tutto per farmi guardare, per farmi... va bene. Tu pensi di cavartela? Le pagherai care perché hai provocato i peccati, per cui eri amica del diavolo e poi vai a fare la comunione e magari vai a fare la comunione vestita in quel modo là. Ha fatto bene quel prete che è arrivata una tutta scollata in canottiera a fare la comunione, non gliela data, dice vatti a vestire, sciagurata. E Padre Pio ti cacciava, vatti a vestire, scellerata. E vabbè. Allora, Anna, dice, questa non te l'aspettavi neanche te, no? Per cui dobbiamo fare una specie, dire, noi non sappiamo se fra un mese, un giorno, 6 mesi saremo ancora qui in vita, se arriva quello che c'è da arrivare, sapete, i vivi rimpiangeranno i morti, ma non si sa perché devono dire, ma se il Signore mi ha lasciato qua, forse per far penitenza e per scontare i miei peccati, invece i morti che sono morti, se non hanno chiesto pietà e misericordia al Signore, sapete che vendemmia farà il nemico infernale? E così siamo arrivati anche qua. Ma per completare l'opera, allora vi voglio leggere un'altra cosa che ce l'ha scritta, cioè me l'ha scritta una nostra amica di Radio Buon Consiglio, e la, diciamo, voi sapete che ho cercato di diffondere la novena a San Michele Arcangelo, no? E diciamo che mi ha mandato una cosa molto importante, che io questa non me la ricordavo. Allora, dice così questa nostra amica Maria, che forse anche in ascolto, volevo riportarti la testimonianza di Papa Leone XIII dopo la terribile visione che lo spinse a scrivere la preghiera a San Michele e a farla recitare dopo ogni messa. Ho visto la terra avvolta dalle tenebre, e è avvolta nelle tenebre, padre Pio, è tutta tenebra, e da un abisso. Ho visto uscire legioni di demoni che si spargevano per il mondo per distruggere le opere della Chiesa ed attaccare la stessa Chiesa che ho visto ridotta allo stremo. Ed è ridotta allo stremo Fatima, la città posta sul monte semidistrutta. Capite la festa di Fatima, ma come facciamo a festeggiare Fatima? Vergogniamoci, facciamo quello che ha detto la Madonna, allora possiamo fare la festa, se no è meglio che ci vergogniamo di non averla ancora fatta. Primi sabati del mese, i peccati contro la carne, i sacrilegi dell'Eucaristia, nella confessione. Pensate che una ragazza, amica di Lucia, se anche con, diciamo, aveva avuto dei rapporti con il cognato, magari poche cose, ma diciamo le aveva fatte, si era anche confessata e anche sul letto di morte si è confessata. Lucia chiede: dov'è questa amica, che adesso mi scordo il nome, dice: sarà in purgatorio, vi resterà fino alla fine del mondo, capito? Allora, ma andiamo avanti, distruggere le opere della Chiesa. Allora apparve San Michele che ricacciò gli spiriti malvagi nell'abisso. Poi ho visto intervenire San Michele, Arcangelo, ma non in quel momento, ma molto più tardi, quando le persone avessero moltiplicato le loro ferventi preghiere verso l'Arcangelo. E dice: comprendi, Claudio, quale servizio stai rendendo alla Chiesa con questa tua crociata per la novena di San Michele? Allora, San Michele è intervenuto dopo, quando hanno cominciato a invocarlo, ma i massoni sono riusciti a farlo togliere dalla fine della messa. E quella messa non si vuol dire, diciamo che si fa di tutto perché non si dica, perché, sapete perché? Perché alla fine c'è la preghiera a San Michele Arcangelo. Papa Giovanni Paolo II voleva ripristinare questa preghiera nella messa nostra, non c'è riuscito, capite, altro che fumo dentro là, ci sono i diavoli, non dico in carne ed ossa, sì, in carne ed ossa, diciamo, ma però ci sono. Ora, dopo questa nevicata di carbone, questa non è nevicata di neve bianca, ma abbiamo mostrato invece i disastri causati dai sacrilegi. Ora, se io ho divorziato, va bene, cosa devo fare? Tanto non dovevo farlo, no? Perché non è concesso. Nessuno può separare ciò che Dio ha unito. Devi far penitenza, devi pensarci prima, devi fare meno peccati. Cioè, tu ti sei sposato in mezzo a un sacco di peccati della carne, poi è scoppiato tutto perché avete costruito il vostro matrimonio sulla dinamite ed è scoppiato tutto, capito? Per cui la donna è l'unico mammifero che ha il segno della verginità e sti rapporti prematrimoniali sono mine messe sotto il matrimonio, no? E poi scoppia tutto. Invece bisogna essere puri, perché sta donna deve andare a letto con tutti quanti e poi chi se la sposa la trova che ha già fatto 600.000 chilometri, cioè come una macchina così. I bimbi che devono essere concepiti in quel grembo non devono nascere al cimitero, devono nascere nel tempio della vita, capite? Allora cominciamo male, finiamo peggio, e poi aborti, e poi pillole del giorno dopo, e rapporti interrotti, sono tutti peccati mortali, no? Adesso vogliamo sistemare questa cosa. Devi pentirti del male che hai fatto e non farlo più, perché se continui a farlo vuol dire che non sei pentito, no? Vabbè, Anna, meglio che mi fermo, va. Non era prevista questa cosa, però io non me la sento di conoscerla e di stare zitto e di non dirla. Mi sentirei un ipocrita vigliacco che lascio che i miei fratelli vadano all'inferno perché non sapevano come si fa a non andarci.
Per ignoranza o anche voluta ignoranza, perché certamente non ho È un dovere, Claudio.
Mi sa che dovremmo fare
una tavola rotonda, sì.
Facendo l'esame di coscienza tutti insieme, fatta come si deve. Ma voi dovete sapere che escono dai seminari che non sanno neanche confessare. Io so di un posto, no? Dove il sacerdote lo ha confessato proprio candidamente. Ah, io, dice, la gente che vuole confessarsi li mando tutti dai frati nostri, perché io veramente non so confessare come fate voi. Capito?
In realtà è così. È terribile, ma è vero.
Allora, Anna, adesso mi dispiace di questo fuori programma, però io penso, no? Ogni giorno ci sono morti ammazzati, bombe che scoppiano, morti dal freddo, morti che ne so da che cosa, poi vedremo quanti morti ci saranno quando arriverà quel che ci meritiamo.
Certo.
E sta gente almeno gridasse Signore pietà e imparasse dal buon ladrone, no?
Certo. Allora.
Però bisogna smettere di fare questi pensieri, fai penitenza, no? Perché se tu continui a guardare, diciamo, internet e continui a guardare le porcherie, poi dici che non sei capace di resistere alle tentazioni, tu non fuggi le occasioni, le vai in cerca, per cui pecchi perché vuoi peccare, per cui quello che tu non sei un pentito, tu vai in cerca di peccati, però diciamo, qualcuno pensa che io ce l'ho con le donne, dico state attente perché vi voglio bene, non voglio che andiate all'inferno, vestitevi da cristiane. A me una mi fa, e dico guarda che sei in giro, scollata, minigonne, così. Perché dice uno non può far vedere le sue bellezze. Ma dico, ma che bellezze, queste sono bruttezze, vedrai il tuo corpo brucerà, dico, se non cambi modo di vestirti, no? Così diceva Padre Pio, le carni nude bruceranno. Allora questa qua praticamente andava in giro a fare la stupida, vorrei dire, no? Ecco, perché era contenta di vedere che la gente li guardasse e facesse i pensierini sul suo corpo bello.
Poverina, sì, bene. Posso leggere San Paolo? Riusciamo?
Sì, almeno fai tutto te, io è meglio che sto zitto perché ne ho dette troppe.
Anzi, stai lì al tuo posto, di comando, assolutamente. Allora, dalla lettera agli Ebrei, fratelli, non certo degli angeli, Dio ha sottomesso il mondo futuro del quale parliamo, anzi, in un passo della scrittura qualcuno ha dichiarato, che cos'è l'uomo? Perché di lui ti ricordi, o il figlio dell'uomo, perché te ne curi. Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato. Hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente, però, non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Tuttavia, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto. Perché la grazia di Dio, per la grazia di Dio, egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui, che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo annuncerò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo all'assemblea, canterò le tue lodi.
Due parole, Anna. Ora, hai creato l'uomo poco meno degli angeli, cioè noi siamo poco meno degli angeli, ma abbiamo qualcosa in più degli angeli, cioè gli angeli non possono procreare gli angioletti, abbiamo un corpo che ce l'ha dato per procreare, per cui è un dono santissimo, un dono ineffabile, un dono, deve dire, io ho un corpo che può dare vita ad altri corpi, ad altre persone, no? Per cui sono sacro al Signore e ho una missione che supera quella degli angeli che non possono procreare, no? Ora il corpo, diciamo, deve essere considerato tempio di Dio, per cui guai chi lo tocca, guai se serve a offendere il Dio che te l'ha dato, no? Allora, ci ha fatto poco meno degli angeli, ma attenzione, anche i demoni sono angeli, per cui tu sei poco meno di un angelo se vivi angelicamente in modo santo, oppure sei sempre poco meno di un angelo cornuto, perché addirittura fai il male, tenti di far fare il male agli altri, proponi il male agli altri. Voi pensate a noi governanti, no? Che ci propongono di offendere Dio come leggi volute dallo Stato laico, dallo Stato cornuto, altro che laico, no? Perché praticamente è così che poco meno degli angeli dannati. E vabbè, Anna, mi fermo qua. Vai avanti tu, leggi San Paolo, leggi tutto quello che devi leggere, io ti censuro adesso, non parlo più, basta.
No, no, stai, ti ripeto, lì al tuo posto, perché è lì che ti vuole l'Immacolata. Allora, lettera agli Ebrei, capitolo 2, pagina 2335. C'è un mirabile nesso in questo ritorno di San Paolo sull'inferiorità degli angeli a Gesù Cristo, anche come vero uomo nell'umanità assunta. Parlando agli ebrei, cristiani e a tutti gli ebrei, dimostra la superiorità di Gesù Cristo con un argomento scritturale, il più adatto e penetrante per gli ebrei. E cita il Salmo 8, versetto 5 e 7, rivelandone il profondo senso messianico. San Paolo, infatti, avendo presente il Verbo di Dio fatto uomo e come tale anche superiore agli angeli, esclama: non certo agli angeli Dio assoggettò il mondo futuro di cui parliamo. L'espressione il mondo futuro è una locuzione ebraica che significa il regno messianico, la Chiesa, il regno di Gesù Cristo fatto uomo, che veniva a fondare nel mondo come regno di Dio. Nessuno degli angeli ebbe mai questa missione. Anche quando annunciarono il Messia ed il regno messianico, perciò, soggiunge San Paolo citando il Salmo 8, altri ha dato in qualche luogo questa testimonianza. Che cos'è l'uomo? Perché tu lo rammenti. O il figlio dell'uomo? Perché tu ne abbia cura. Lo hai fatto per poco inferiore agli angeli e l'ha incoronato di gloria e di onore, sottoponendo tutte le cose ai suoi piedi. Il Salmo è riferito secondo la versione dei 70 e San Paolo lo cita a memoria, ricordando le parole che gli dovevano essere familiari nella preghiera, e per questo dice con espressione indeterminata: altri ha dato in qualche luogo questa testimonianza, riguardante il Verbo di Dio fatto uomo e considerandolo nella sua umanità. Che cos'è l'uomo? Perché tu lo rammenti. Ed il figlio dell'uomo? Perché tu ne abbia cura. Di fronte al Verbo di Dio, splendore dell'infinita gloria di Dio, che cos'è l'umanità assunta per cui il Verbo di Dio si chiamò il figlio dell'uomo? Di fronte all'infinità di Dio nella sua infinita gloria, l'umanità assunta nella profonda umiliazione dell'umana carne, che cos'era di fronte alla divinità? Sembrava una creatura smarrita nella terra, da non ricordarsene neppure, da non averne cura. E difatti il figlio dell'uomo apparve di fronte agli ebrei nell'umanità assunta come il dimenticato da Dio, quando non fu riconosciuto dalla nazione, a cui pure era stato annunciato per 4.000 anni, un dimenticato fino al punto che per nascere non trovò un ricetto e nacque in una stalla. Fu considerato come un reietto ed un abbandonato da Dio quando fu crocifisso. uno di cui Dio non aveva cura, pur avendo confidato in lui, proprio come bestemmiarono i sacerdoti del Sinedrio a piè della croce. Il Verbo di Dio si era fatto uomo e volle chiamarsi il figlio dell'uomo, ma la sua umiliazione lo fece apparire nel suo messaggio d'amore inferiore agli angeli ed il Nuovo Testamento, la Nuova Alleanza, inferiore, anzi, per gli ebrei, spregevole di fronte all'antica alleanza annunciata per il ministero degli angeli. Eppure quell'umanità assunta fu per poco inferiore agli angeli. Il testo del Salmo dice dell'uomo fatto di poco inferiore agli angeli, ma l'avverbio di poco nel testo greco ha significato cronologico, per poco tempo, e non il significato qualitativo, come nel testo ebraico. Di poco nella dignità e nella natura inferiore agli angeli. E per questo i moderni pensano che il Salmo alluda alla grandezza dell'uomo in generale, letteralmente. Invece è chiaro dal testo greco citato da San Paolo e dal medesimo contesto dell'Apostolo che il Salmo allude al poco tempo dell'umiliazione del Verbo di Dio nell'umanità assunta, e specialmente nella sua passione, dove apparve veramente inferiore agli angeli. Ma era solo un'apparenza, giacché anche nella sua umanità era superiore agli angeli. Infatti, dopo i patimenti e la morte stessa, da lui gustata, cioè subita, tra immani dolori, l'umanità assunta risorgendo gloriosamente ed ascesa alla destra di Dio, fu coronata di gloria e di onore. San Paolo lo dice espressamente, continuando la citazione del Salmo 8, e lo conferma. Il Salmo, infatti, dopo aver detto che l'umanità assunta del Verbo apparve per poco tempo inferiore agli angeli per la sua umiliazione, sofferta per salvare gli uomini, per espiare il peccato degli uomini e vincere la morte, come uomo fu coronato di gloria e di onore da Dio, sottoponendo tutte le cose ai suoi piedi. L'espressione ricorda il vaticinio del Salmo 109. Siedi alla mia destra, finché io non abbia fatto dei tuoi nemici sgabello dei tuoi piedi. Amen.
Ecco. Allora, adesso dobbiamo chiedere la pausa musicale,
sì,
onoretti anche i nostri ascoltatori.
Ricordiamo allora il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Maria.
Fatima, Fatima.
Bene.
Che nostalgia.
Anna, possiamo riprendere? Che abbiamo ancora.
Vangelo, sì.
Sì, abbiamo mezz'ora di tempo ancora.
Sì.
Massimo, allora, tempo massimo.
Massimo.
Ecco,
sì,
diciamo, qualcuno ha telefonato ringraziando, ecco, di queste scintille di luce in questo nostro tempo avvolto dalle tenebre, perché dire la verità, vedete che Gesù Cristo, come ha aperto bocca, subito vogliono ammazzarlo. Taci tu! Ma sentiremo adesso il Vangelo, parlerà proprio di questo, no? Taci!
Certo, sì. Allora, dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù, Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente e gridando forte. No, scusate. E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Pensa, Anna, oggigiorno il menzognero bisognerebbe farlo tacere, invece a tutti i microfoni, diciamo, dei mezzi di comunicazione, noi abbiamo detto parla, parla, parlaci, parlaci, invece di dire stai zitto, è vero, e ascolta la parola del Signore, che è parola di vita eterna, non mi interessa quello che mi stai dicendo, taci, cioè gli ha imposto di tacere. Oggi parlano tutti coloro che dovrebbero star zitti e hanno zittiti tutti quelli che devono parlare, e addomesticati perché non parlano, hanno paura di parlare. Ecco, non erano come Giovanni Battista, che ha detto non ti è lecito, zitti, capito? Qui è il demonio che ha detto a coloro che devono parlare, dice state zitti, questi obbediscono al diavolo perché non parlano. Mamma mia, basta Claudio, stai buono, non dire più niente, vai avanti te, Anna.
Allora, la chiamata di Gesù agli apostoli rinnova ogni giorno nella Chiesa, con la vocazione dei suoi figli al sacerdozio, alla vita religiosa, e delle sue figlie alla vita del chiostro, della solitudine o dell'attività caritatevole verso le anime. Gesù passa continuamente sul mare delle vicende umane, dove tante anime si affannano a pescare quello che sembra loro utile, e in mezzo ai disinganni o alle attività grida in tanti modi: seguitemi. Gesù Cristo determinò con poche parole il cammino della vocazione di un'anima, dicendo: seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Egli disse: venite, perché quando la grazia chiama, l'anima deve rispondere volontariamente, deve muoversi verso l'ideale che le ha additato. Dio non forza nessuno e vuole che nessuno sia forzato a percorrere la via della vocazione, ma esige che l'anima risponda e che quelli che la guidano la aiutino a rispondere e la mettano nelle condizioni più favorevoli per corrispondere. Sarebbe sommamente fanciullesco e da incoscienti il mettere un'anima inesperta e tenera nelle occasioni pericolose che si incontrano nel mondo con la scusa di darle la libertà della scelta. I genitori non fanno così quando si tratta dell'avvenire temporale dei figli. Non li mettono fra gli oziosi, i fannulloni, perché scelgano poi tra il lavoro o l'oziosità, tra la professione nobile e quella vile. Essi li mettono nel migliore ambiente affinché scelgano uno stato dignitoso. Di fronte alle occasioni pericolose o anche semplicemente deformanti la coscienza, l'anima può soffocare il germe della grazia e cadere in abissi di incorrispondenza e di male. La vocazione è l'elezione ad uno stato nobilissimo. Non è una diminuzione o una minorazione. Rinunziare al mondo per Dio non significa mutilarsi, ma mettere le ali di aquila per i voli più potenti dell'amore e per la stessa felicità dello spirito. È logico e doveroso custodire gelosamente questo dono e non esporlo al pericolo di essere perduto. Invece di far conoscere il pantano del mondo, per vedere se colui che è chiamato alle altezze voglia tuffarvisi, perché non far conoscere le altezze illuminate del sole dell'amore eterno e confermare l'anima nei suoi propositi? Perché, confermandola, potrà fare un pessimo acquisto?
Maria, c'è una signora che vuole intervenire.
C'è una persona che vuole intervenire, Claudio, sì?
Va bene. Pronto?
Pronto, buongiorno. Io sono Lucia, chiamo dalla provincia di Foggia. Ascoltavo la vostra catechesi, che è meravigliosa come tutte le cose che fa Radio Buon Consiglio. Io vi ringrazio infinitamente per il dono che avete e trasmettete a noi. Abbiamo bisogno di questo, perché in giro non c'è tutto questo. Volevo fare una domanda però a Claudio, perché lui prima parlava delle confessioni, no? Delle sante confessioni, che non è neanche più facile poter fare. Mi dispiace dirlo, ma in giro non ci sono santi sacerdoti, o comunque non hanno il carisma della confessione. E io volevo capire, no, quando vado in confessionile, prima c'era un santo sacerdote che quando uscivo di là mi sentivo sollevata, mi sentivo veramente in grazia di Dio. Non è più così, non riesco più a trovare questa cosa. A volte c'è un cammino anche di un percorso di, come si dice, no, quando si fa anche un percorso di durante la confessione, cioè un santo sacerdote ti aiuta a far venire fuori anche quelle cose che uno magari non sa di avere dentro, quei peccati che magari a volte sembrano così banali. E quando si esce da un confessionile dove un sacerdote nemmeno ti ascolta, o magari è interessato col telefonino, magari, e io magari cerco di dire i miei peccati, lo dico, magari ti assolve pure distrattamente, voglio capire, quella assoluzione è valida o no?
Dunque, il sacerdote dà una soluzione, ma diciamo dipende dal tuo grado, tu hai detto tutto quello che dovevi dire, ma generalmente, vedete, per non cadere in questa trappola, oggigiorno la confessione deve essere fatta in modo, direi, anche intelligente. La confessione dovrebbe durare 3 minuti. Allora, cosa significa? Che non devi andare a dire un sacco di cose, tu devi dire: padre, io ho mancato nel primo comandamento per 5 volte, per dire, no? Ecco, cioè, il comandamento, ho mancato nel matrimonio di quante volte, però diciamo bisogna star legati ai comandamenti, per cui non serve dire: sa padre, mi è capitato questo, mi è capitato quello, non gli dite tutte queste cose, perché sennò uscite e state male. Bisogna imparare a confessarsi. 3 minuti, qui è l'esame di coscienza che bisogna fare prima, e andare dentro nel confessionale e dire le cose brevemente ma chiaramente e precisamente. Ecco, andavi da Padre Pio, Padre Pio non ti teneva mica dentro tanto, dimmi i tuoi peccati. E poi se ne mancava qualcuno, magari ti aiutava se vedeva che tu non l'avevi riconosciuto, non l'avevi ricordato. Però se andavi senza prepararti, ti cacciava subito: vatti a preparare. Cioè manco ti faceva prepararti, aveva dentro a dire: padre, sai, io vorrei confessarmi, ma però non saprei, lo mandava via. Perché voleva che si preparasse, per cui diciamo ognuno, ogni cosa che fa prepara, e alla confessione non ci si prepara. Pertanto, ecco, l'esame di coscienza, ho capito che bisognerà, ci sono esami di coscienza per i principianti, per coloro che hanno fatto un po' di strade, per quelli che sono ancora più avanti, cioè sono ancora più delicati, più profondi, eccetera, eccetera, però bisogna fare questi, ecco, questi comandamenti, precetti, tutto ciò che, ecco, e dire ho mancato su questo punto X volte, e così e mostri che i peccati li hai tirati fuori, no? Quando il prete sente che uno è lì e in 3 minuti non gli fa perdere tempo, per così dire, e viene e glieli mette davanti i peccati e si pente, dà la soluzione è valida, perché io sono entrato con l'intenzione di essere purificato, perché ho fatto un buon esame di coscienza. Ma credo che dovremo trattare, ecco, a Radio Buon Consiglio, di nuovo, sto problema dell'esame di coscienza, perché non lo sanno fare neanche coloro che devono confessarti, purtroppo. E allora bisogna tornare. Vedete, per esempio, quello che ho letto prima, no, del cardinale, ha mostrato, lui dice, sentite cosa dicono i santi, sentite le esperienze così e cercate di mettervi a posto. Ecco, se anche da giovane o anche dopo, diciamo, ti sei anche, dico, vestito in modo immodesto, devi dire, padre, sa, mi sono vestita più volte in modo immodesto. Non è una virtù vestirsi in modo immodesto, ma oggigiorno non ci pensa più nessuno, no? Allora, anche questo, ho provocato gli altri, perché se è peccato per l'uomo che guarda e desidera, e per chi procura e provoca il desiderio, non c'è peccato, capite? Per cui forse c'ha più colpa ancora che ha provocato. Però queste cose non le confessa nessuno, ma non dovete andare a fare discussioni con il prete, dovete andare a dirgli sono stata immodesta nel vestire e basta. Perché se comincia a dire, ho sentito Radio Buon Consiglio, non è più finita, guardate, voi provocate un incendio nel confessionale, no? Non andate a dire, ho sentito, mi hanno detto, qualcuno mi ha riferito. Andate là, peccati, che dire quello che devi dire, e in 3 minuti potete uscire dal confessionale, 3-4 minuti, è così. Vabbè, invece l'altro giorno volevo andare a confessarmi dopo mezz'ora che stavo fuori, me ne sono andato perché c'era dentro una che dopo mezz'ora stava ancora parlando, dico ma cosa fanno quelli là dentro in confessionale? Beh, allora, spero, ecco, dovremo trattare questo argomento dell'esame di coscienza, no? Vedete che già questa lettura di questa mattina mette in crisi chi l'ascolta, perché dici mamma mia, ma allora io sono a posto? Non sei forse a posto, però la misericordia non era quello di far finta di non sapere e di non dire queste cose. Le abbiamo dette per misericordia, perché la gente faccia un buon esame di coscienza e dice mamma mia, povera me, io non ho confessato così bene le mie colpe, no? Allora vai, spostati in un santuario, vai, spostati dal tuo posto se non hai trovato un confessore, se il medico di famiglia tuo, diciamo, ha sulla coscienza un sacco di morti perché non è un bravo medico, me ne cerco un altro, no? Ma io per andare da Padre Pio mi sono fatto 860 chilometri, per dire, però Padre Pio era lontano da me 860 chilometri. Andate dai nostri frati, fate un po' di chilometri, è vero, e chiedete di essere confessati come si deve, se Padre mi aiuti. Va bene, Anna, vai avanti perché se no non ce la facciamo.
Sì. Allora, proseguo. La vocazione si prova trasportando l'anima in alto, dove essa dovrà volare e respirare, se non resiste all'altezza, se ha le vertigini, se è inclinata sempre a discendere, nonostante gli aiuti che riceve, allora è segno che non può aspirare all'altezza dello stato sacro e deve smettere. Parla stare fra i gas asfissianti del mondo non significa provare la resistenza dei suoi polmoni, ma intaccarli e renderli infermi. Venite. È necessario che l'anima si muova, che prenda essa l'iniziativa per rispondere al Signore e che affronti le lotte e le privazioni che le impongono i primi passi verso Dio. La vocazione costa sacrifici, perché è distacco da uno stato inferiore ed è avanzata verso uno stato superiore. Questi sacrifici sono dolcissimi e pieni di gioia, ma sono pur sempre sacrifici nel momento del passaggio da uno stato all'altro. Immaginare di essere chiamati solo quando non si ha nessuna rinuncia da fare è illusione.
Ave Maria Anna, mi scusi l'interruzione. C'è un'altra signora che vuole fare una breve domanda.
Va bene. Pronto?
Buongiorno Claudio.
Buongiorno.
Cercherò di essere breve. Volevo chiedere se ha un consiglio da dare su come può una mamma cercare di avvicinare i propri figli alla fede e al Signore. E più che al Signore, all'istituzione della Chiesa, perché io spesso chiedo ai miei figli, almeno una volta all'anno, a Pasqua, a Natale, andiamo a messa, fatemi questo regalo, confessatevi dove volete voi, in un'altra città, in un altro paese. E loro hanno sempre la stessa risposta. Io prego a modo mio, io non credo nella Chiesa, non credo in questi doveri. Chi dice che sono pagliacciate, chi dice che il Signore, se è vero che esiste, è buono per tutti e perdona tutti, non chi va in chiesa e chi no. Io prego a modo mio, la sera gli dico qualcosa e per me la fede è questa. Tu sei una persona esagerata che rasenta il paganesimo con le funzioni, con le cose. E siccome i ragazzi sono abbastanza grandi, ormai hanno 25-27 anni, volevo chiedere se c'è un consiglio da dare trasmettere qualcosa.
Dico, molto probabilmente questi figlioli, vero, sono un peccato della carne. I peccati della carne sono quelli che oscurano anche l'intelletto. E naturalmente il nemico li tiene ben legati a sé. Il regalo non devono farlo alla mamma, perché se questi andassero anche a confessarsi, per fare un piacere alla mamma, ma non hanno il pentimento, è meglio che non vadano, perché farebbero un sacrilegio, prenderebbero in giro nostro Signore. Allora, le anime costano. Per cui, siccome i figlioli sono immersi nei peccati della carne e tutto ciò che gli va dietro, bisogna che la mamma offra sacrifici, facendo delle penitenze, però bisognerebbe avere un padre spirituale che ti guida, perché bisogna strapparli da questo peccato della carne, per cui bisogna mortificare la nostra e offrirla perché siano liberati loro. Cioè, le anime costano lacrime e sangue. Con le parole combini poco, niente, perché le anime costano. E allora bisogna dire, sì, io prego, sì, va bene, te preghi, ma diciamo è troppo poco che tu preghi, devi pregare di più, devi cercare... Ecco, di magari se ti capita qualche volta anche di alzarti o di scivolare dal letto e in ginocchio, prostrata per terra, ecco, dire Signore, in queste ore chissà cosa faranno i miei figli, ecco, io soffro insieme a te perché loro stanno flagellando te e flagellano anche il cuore mio, e allora io ti offro anche queste preghiere che faccio, questo sacrificio che faccio per i miei figlioli. Cioè, le anime costano, con le parole non si combina proprio niente, bisogna pagarle le anime. Gesù Cristo è venuto ed è morto per pagare i conti nostri, capite? Le anime costano. E questo noi non... Ma Gesù è misericordioso, sì, ti dà la possibilità di fare la penitenza, è un dono di misericordia. Ecco, bisogna... essere concreti, che noi pensiamo parlando di convincere qualcuno, ma facciamo ridere il diavolo dice: cosa vuoi, che puoi parlare finché vuoi, quando parlo io sono più simpatico di te che dai fastidio, dice il demonio. Allora, le anime costano, bisogna pagarle, ecco, per cui se non si convertono loro, tanto dobbiamo vedere se siamo convertiti noi, ma convertiti veramente, non presunte conversioni. Cioè, uno che è convertito giorno per giorno deve avanzare nella vita santa e togliere tutto ciò che non piace al Signore e fare tutto ciò che piace al Signore. Allora così uno sta convertendosi, ma però se si pensa di risolvere i problemi con le parole, facciamo fatiche inutili, non servono a nulla. E vedi che ti danno delle risposte che sarebbe stato meglio non le dicessero proprio, perché aumentano ancora le loro colpe, no? Va bene, allora Anna, vai avanti, per carità.
Grazie Claudio, grazie, perché anche queste risposte sono illuminanti, penso, per tante persone, sicuramente. Allora, proseguo terminando. Dopo la chiamata dei primi quattro apostoli, Gesù andò in loro compagnia a Cafarnao. Ed essendo giorno di sabato, entrò nella sinagoga e cominciò ad insegnare. Tutti rimanevano stupiti della sua dottrina, dice il Sacro Testo, perché egli insegnava come uno che ne aveva l'autorità, a differenza degli scribi che si rimettevano a ciò che insegnava la Sacra Scrittura, appoggiandosi alla sua autorità. Gesù Cristo annunziava un novello patto fra Dio e l'uomo e spingeva le anime alla ricerca della verità eterna, parlando come uno che agiva per una precisa missione divina, mentre gli scribi si limitavano a citare Mosè e si trattenevano a parlare minutamente solo di usi e di prescrizioni esterne che attanagliavano lo spirito anziché spingerlo al Signore. Gesù Cristo parlava con autorità e la sua parola si appoggiava a lui stesso, verbo eterno di Dio ed eterna verità, suscitando nelle anime una grande pace ed un immenso desiderio di Dio, ciò che non producevano gli insegnamenti degli scribi. Lo stupore che provavano quelli che lo ascoltavano non era poi una sterile ammirazione, ma proveniva da una grande vita interiore che sbocciava sotto il calore della sua grazia e nei raggi della sua bontà. La parola di Gesù era luce a se stessa, perché veniva dalla sfolgorante fonte della sua infinita sapienza. Satana tentò di oscurare questa luce e finse di volerla glorificare sostituendo la propria testimonianza tenebrosa a quella della verità per essenza. C'era nella sinagoga un uomo posseduto dal demonio, il quale, ascoltando Gesù che predicava, gridò: «Che abbiamo noi a fare con te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto a perderci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio». Satana voleva sostituire alla fede che la divina parola suscitava nei cuori, la fede nella propria parola. Voleva che avessero riconosciuto Gesù per Messia, non per la testimonianza della divina verità, ma per la propria tenebrosa testimonianza. Perciò non ebbe ritegno di dichiararsi estraneo al Signore, di mostrarsi terrorizzato di Lui e di proclamarlo il Santo di Dio, cioè il Messia. Se il popolo l'avesse ascoltato, avrebbe creduto non per la divina autorità che si svelava, ma perché l'aveva detto Satana. Per questo Gesù gli impose di tacere e gli comandò di lasciare l'infelice che tormentava. Al primo aspetto sembrava strano che il Signore avesse imposto silenzio a Satana che lo proclamava Santo di Dio, ma la fede, come tale, non può appoggiarsi che all'autorità di Dio che rivela, perché ha senso della ragione e dedizione della volontà a Lui per amore. Qualunque altra testimonianza della verità non fa sorgere in noi la fede, ma tutt'al più uno sterile consenso a quello che sembra autorevole e sorprendente. Satana ripete il suo tristo gioco nello spiritismo, quando dai tavoli parlanti mostra di avere terrore della divina maestà e conferma la verità della fede. Gli spiritisti vanno in brodo di giuggiole a quelle affermazioni, sembrando loro un argomento irrefutabile della bontà delle loro pratiche superstiziose. E non si accorgono che partono dal tavolino credendo a Satana più che a Dio, e che credono con un senso di sterile spavento che spegne in loro ogni scintilla di amore. Satana si mostrò per quello che era quando abbandonò il poveretto che ossessionava. Egli infatti lo straziò ed, uscendo da lui, urlò forte come belva ferita. Non poteva dare che tormenti. Essendo spirito infelicissimo, non poteva che urlare, non portando mai pace. Gesù Cristo, cacciandolo di piena autorità negli abissi, con una sola parola si manifestò re potentissimo, tanto che le turbe rimasero stupefatte e piene di gioiosa ammirazione. Divulgarono in breve il fatto in tutta la Galilea. Amen.
Allora, Anna, meraviglioso. Vorrei aggiungere qualcosa anche per aiutare le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ecco, la domanda che ha fatto l'ultima nostra ascoltatrice, no? Dice i figli. Allora, attenzione, facciamo un'ipotesi, che questi genitori, prima di diventare genitori da ragazzi, avessero fatto anche loro simili peccati. Però il pentimento, il dolore per averli fatti è relativo, nel senso che dice, vabbè, ci siamo confessati, abbiamo avuto la soluzione ed è finita lì. Il Signore però, nella sua infinita misericordia, cosa fa? Tu non hai mostrato grande dolore per avermi offeso con gli stessi peccati che fanno i tuoi figli. Adesso li fanno i tuoi figli e questo serve ad aiutarti a dire: come sto male a vedere i miei figli che stanno così. Allora provoca un dolore perché i figli stanno così, ma dovrebbe aiutarti a dire: lo offro in espiazione dei peccati miei che non mi hanno procurato tanto dolore per averli fatti. Non so se mi sono spiegato, tu hai capito, Anna?
Sì, è illuminante, sì, veramente, la consapevolezza. Allora,
la consapevolezza, noi facciamo presto, fatti i peccati, vai a confessarti. Sì. Ho capito, tu vai a confessarti, ma non hai risolto il problema. Che penitenza hai fatto? Ho detto un'Ave Maria, ma fammi la carità. Sì. Un'Ave Maria, hai fatto la penitenza di aver flagellato Gesù Cristo alla colonna e averlo ridotto a uno come davanti al quale ci si copre il volto. Non hai pianto i tuoi peccati, adesso piangi quelli dei tuoi figli, così capisci che peccati erano anche quelli che hai fatto tu. Dico esempio, ecco, gli dico esempio, però serve per capire, no? Tante cose, ma io non capisco perché i miei figli sono così. Perché non capisci come sei stato tu? Questo fai fatica a capirlo. Bene, allora chiediamo umilmente la benedizione, vero? Dalla Madonna del Buon Consiglio che ci consigli bene, vero? E ci benedica insieme al Divin Figlio, la Vergine Maria, Madre del Buon Consiglio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Io saluto tutti voi, cari ascoltatori, che siete anche pazienti perché sopportate queste incursioni, vero? Nelle coscienze, ma bisogna farlo. Cosa devo fare? Io non o smetto di parlare, oppure se devo parlare non posso dire che quello che so. È quello che ho imparato da Padre Pio. Va bene.
Grazie.
Ecco.
Bene.
Ave Maria a tutti.
Grazie, santa giornata. Ave Maria.